Notiziario. Sacro cuore.
Santa Messa Domenicale. Domenica 5 ottobre, 27esima domenica del tempo ordinario, ciclo A.
Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla Chiesa, vieni come fuoco.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Cari ragazzi, eccoci qua, pronti ad iniziare un altro fantastico percorso insieme. Con la maggior parte di voi abbiamo trascorso un'estate stupenda. Vediamo un po' se ricordo. Il villaggio Sacro Cuore con il torneo di calcetto, l'agosto oratoriano e poco più di un mese fa i campi scuola. Ci siamo divertiti tantissimo, credo. Però adesso ci troviamo a salutare l'estate e ad accogliere un altro nuovo, fantastico anno catechistico. Guardando un po' tra i banchi vedo qualche faccia nuova e tante, tantissime facce che già conosco. Ma allora qual è il senso della nostra presenza qua quest'oggi? Penso, anzi ne sono quasi sicuro, che è quello di spalancare ogni giorno che passa sempre più le porte del nostro cuore a Cristo.
Sei vento, spazza il cielo dalle nubi del timore. Sei fuoco, sciogli il gelo e accendi il nostro ardore. Spirito creatore, scendi su di noi.
Padre giusto e misericordioso, che vegli incessantemente sulla tua Chiesa, non abbandonare la vigna che la tua destra ha piantato. Continua a coltivarla e ad arricchirla di scelti germogli, perché innestata in Cristo vera vite, porti frutti abbondanti di vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Non so se a voi è mai successo, a me tante, troppe volte. Quando i nostri genitori ci chiedono qualcosa, anche cose stupide, semplici, capita che facciamo di tutto tranne che ascoltarli. Facendo così che cosa succede? Sicuramente succede che li deludiamo. Con Dio il discorso è simile. Anche Dio si aspetta cose belle da noi e anche con Dio troppo spesso capita di deluderlo. Che cosa dobbiamo fare allora? Sta a noi cercare di recuperare e dimostrare di essere degni di essere chiamati figli suoi.
Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un chino. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio.
Vangelo, Gesù narra una delle tante parabole, parla di alcuni uomini che, scegliendo liberamente di vivere una vita fatta di egoismo, si allontanano sempre più da Gesù, compiendo gesti davvero, davvero brutti. Questo è quello che vuole dirci Gesù, sta a noi scegliere la via che vogliamo seguire e si aspetta che noi scegliamo la via più giusta.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a Cristo.
In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il tocchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture, la pietra scartata che i costruttori hanno scartato è divenuta pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore.
Così ogni mia parola non ritornerà a me senza operare quanto aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Sia nella prima lettura che nella pagina del Vangelo ci viene richiamata questa figura biblica dell'immagine della vigna. Ecco, da un punto di vista agricolo siamo in un periodo fortuito, perché è periodo di vendemmia e quindi ci è facile andare con la mente all'uva e alle viti. Però c'è una simbolica tutta particolare nascosta dietro questo tipo di immagine. Che cosa rappresenta per noi la vigna? Ecco, la vigna nella parabola di Gesù per noi oggi potrebbe essere proprio la Chiesa. Il vignaiolo, colui che ha comprato quel campo particolare, ha chiamato i custodi, è stato lui a chiamarli. Ciò significa che c'era tanto lavoro nella sua vigna. Questo succede che se la vigna attualmente è la Chiesa, Dio chiama ognuno di noi. E per ognuno di noi c'è lavoro nella vigna di Dio, per ognuno di noi c'è tanto tanto sforzo. Potrebbe succedere che commettiamo ancora un altro tipo di errore, quello di sentire la Chiesa come un qualcosa altro da noi, o meglio, la Chiesa è qualcosa che vivono i preti, è qualcosa che vivono le gerarchie ecclesiastiche, ma invece la Chiesa ci implica tutti quanti nella sua dinamica, nella sua realtà particolare. Nella vigna c'è lavoro per ognuno. Una volta in seminario venne un cardinale, il cardinale Arinze. Questo cardinale voleva farci un esempio per farci comprendere come, che cosa significasse davvero questa Chiesa, che cos'era e come dovevamo viverla. Ci disse: la Chiesa, lui è africano, tipo particolare, la Chiesa
non è come una partita di calcio dove 22 giocano e tutti quanti guardano. Ecco, la Chiesa ci implica tutti quanti a giocare, non esistono giocatori che stanno in panchina o spettatori che guardano questa partita. Tutti siamo chiamati a giocare, a giocarci la nostra esistenza per Dio e nella sua Chiesa.
In questo mese rifletteremo sull'importanza dell'essere missionari. E a questo punto allora ci facciamo aiutare da un santo. Ieri era San Francesco. Sapete che fece un giorno San Francesco? Andò da un suo frate, Fra Ginepro, che a differenza però di Francesco era una persona un po' più semplice, non aveva avuto la possibilità di studiare e quindi era sempre un po' imbarazzato a dover dire qualche cosa, a dover parlare, a dover esprimersi, a differenza invece di Francesco che aveva avuto la possibilità di un'istruzione. Poi a quei tempi andare a scuola non era tanto facile. Allora frate Francesco gli chiese: vieni con me, andiamo a predicare. Fra Ginepro era un po' titubante, non voleva andarci, però visto che voleva tanto bene a Francesco e non voleva deluderlo, andò con lui. Iniziarono a passeggiare per le strade di Assisi, incontrarono diverse persone, aiutarono una vecchietta a portare dell'acqua, andarono a bussare a casa di alcune persone sapendo che lì c'erano delle persone ammalate che avevano bisogno di una parola, di un conforto. Pian piano per la strada tutti quelli che incontravano un sorriso, un saluto, una faccia gioiosa, e così trascorse l'intera mattinata. A un certo punto Francesco disse: va bene, possiamo tornare a casa. Allora Fra Ginepro rimase un po' perplesso, dice: ma non dovevamo predicare, non dovevamo annunciare il Vangelo, non dovevamo leggere qualche cosa e spiegarlo? Francesco disse: l'abbiamo già fatto. Quindi essere missionari, per essere missionari non importa tanto se siamo così a conoscenza delle scritture, o meglio conoscerle bene, però cosa importa in più? Saperle vivere e trasmetterle. Francesco insieme a Fra Ginepro quel giorno portarono a tante persone un po' di sollievo, portarono a tante persone compagnia, portarono a tante persone un sorriso, e guardate che questo fa molto bene.
E Dio con questa, Gesù con questa parabola ci ricorda, questa parabola che racconta di un proprietario, di un padrone di un terreno che pianta una vigna e chiede a degli operai, chiede a degli agricoltori, a dei vignaioli di coltivare questa vigna e manda di tanto in tanto dei servi per ricevere il dovuto, per raccogliere i frutti, una parte del raccolto. E i vignaioli, gli agricoltori, che cosa fanno? Si oppongono ai servi e li ammazzano. Ecco di nuovo Abele, il fratello ammazzato, e addirittura il padrone della vigna manda suo figlio dicendo: perlomeno avranno rispetto per mio figlio. E i vignaioli, gli agricoltori dicono: ammazziamo il figlio, così noi prenderemo sia i frutti del raccolto che la vigna stessa. È una storia che si ripete. Allora, il pensiero, il progetto, il desiderio, il sogno di Dio qual era? Era quello di vedere dei fratelli che si ammazzano o diversamente? Bene, la logica di Dio ce lo dimostra con l'invio del figlio, è una logica di dono. Dio ha cura dell'umanità, Dio ha cura di ogni uomo. Dio cura l'umanità, Dio cura la Chiesa, Dio provvede addirittura, ed è questa la sua logica, la logica del dono, una logica che porta addirittura Dio a dare se stesso, a dare per l'umanità il suo figlio. Dall'altra parte invece c'è la logica, da parte nostra, la logica della violenza, la logica della violenza, che non è una violenza gratuita, mi spiego, è una violenza interessata, che nasce da un sospetto. E uso questo termine perché è quello a cui vorrei dare un attimo di rilievo. La logica dell'uomo è una logica del sospetto. L'uomo sospetta che Dio non è padre, ma è un padre padrone. L'uomo sospetta che Dio sia invidioso della felicità dell'uomo. Per cui il sospetto alberga nel nostro cuore, il sospetto si è diffuso nel nostro cuore. Noi siamo normalmente sospettosi degli altri. Se noi ci incontriamo con delle persone forestiere, con delle persone straniere, con i membri di un popolo diverso dal nostro, noi immediatamente abbiamo nel nostro cuore un sospetto. Poi, a causa di alcune esperienze non sempre positive, noi nella nostra vita, a causa delle delusioni, cominciamo a sospettare anche delle persone conosciute, delle persone amiche, perché le delusioni, i tradimenti pesano nella nostra vita. È una sorta di sospetto che si avvicina a cerchi concentrici verso di noi. Allora, prima sospettiamo degli altri, di quelli che non conosciamo, poi cominciamo a sospettare anche dei nostri amici, dei nostri conoscenti. Andando avanti nell'età, cominciamo a sospettare a volte anche dei nostri familiari, dei nostri parenti. E addirittura questo virus, il sospetto, tocca anche la nostra vita, anzi tocca tutta la vita. Cominciamo a sospettare del senso della vita, del significato della vita, tanto da giudicarla una vita non degna di essere vissuta. E questo virus, il sospetto, arriva addirittura a toccare Dio. Cominciamo a sospettare che Dio non ama la nostra felicità, Dio non ama il nostro realizzarci, tanto che noi intendiamo, consideriamo Dio come colui che è il nemico della nostra realizzazione.
Che non ti ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
La parola di questa domenica è come una lampada, serve per illuminare la mia strada, per valutare dove conducono i miei passi, verificare se cammino sulle strade che Gesù ha percorso e indicato a chi vuole diventare suo discepolo. Serve per trovare quelle piccole vigne che Dio ha piantato intorno a me, curarle finché non portino frutto, perché questa è la mia vocazione, la vocazione di ogni credente.
Sinfonia di voci che cantano, mani che con gioia si intrecciano, un impegno che si fa compagnia a una vita che vuole buttarti via. Giovani che affrontano la realtà, non hanno paura della verità, nuovi solchi sono tracciati già a una pace che ritornerà. Andiamo noi, andiamo noi.
Notiziario. Sacro cuore.